Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre di ogni luce, invia su di noi il tuo Spirito Santo affinché ci dia un cuore capace di ascolto, tolga il velo ai nostri occhi e ci conduca alla pienezza della verità. Solo così potremo incontrare in questa parola che proviene da te, Gesù Cristo, il tuo Figlio, amato, benedetto nei secoli dei secoli.
Amen. Amen.
Vorrei questa sera insieme con voi fare altre due parti del Vangelo di Matteo. Come vedete sono parecchi capitoli, nel senso che partiamo dal capitolo 13, alla fine del capitolo 13, e guarderemo fino in fondo al capitolo 25. L'immagine speravo che venisse un po' più grande, ma insomma dovremo concludere con il giudizio universale. Come avevamo detto, si tratta sempre di due blocchi all'interno dei quali troviamo sempre una parte narrativa e anche un discorso. Quindi vale per la quarta parte, il quarto discorso e la quarta parte narrativa prima, e così quinto discorso preceduto dalla quinta parte narrativa. Teniamo un po' lo schema più classico della struttura che avevamo visto, che ci aiuta un po' più nell'ordine, e magari anche se l'altra parte, l'altra struttura, quella più dinamica, ci aiutava a cogliere di più gli sviluppi, ma gli sviluppi li raccogliamo. Insieme con queste parti vorrei almeno accennare a qualche brano, ma accennare, ecco, cioè nel senso che non ci può essere poi il tempo per un approfondimento come dovrebbe essere, ma almeno dare il gusto. Va bene? La quarta parte del Vangelo di Matteo porta il titolo più o meno, poi guardate anche voi, inizia precisamente al fine del capitolo 13, dal versetto 53 in avanti. Guardate la vostra Bibbia che titolo ha, ma vedrete che accenna comunque alla chiesa o alla comunità. Ci siete? 13:53. Cosa avete di titoli? No, quello è il titolo del brano, ma prima il capitolo. Io, i confini del regno. Io ho il titolo nella mia di Gerusalemme, la Chiesa primizia del Regno dei Cieli. Ecco, c'è tutta una parte narrativa che parte quindi dal versetto 53 del capitolo 13 e prosegue per tutto il 14, 15, 16 e 17. Ok? Vedete che poi all'inizio del capitolo 18 trovate di solito discorso ecclesiastico o qualcosa del genere. Ci siete?
Discorso sulla vita comunitaria.
Ecco, va bene. O qualche Bibbia è un po' più comunitarista e qualche Bibbia è più teologica e mette il discorso ecclesiastico. Guardiamo allora questa prima parte che mi piace anche la definizione, i confini del regno di Dio, o la comunità che è segno e strumento del regno di Dio, cioè la Chiesa. La prima parte, la parte narrativa, comprende parecchi, parecchi brani. Vedete l'estensione anche dei capitoli. La visita di Gesù a Nazareth, dove c'è un po' l'incredulità proprio dei suoi connazionali o con paesani, oltre che connazionali. Erode e Gesù, l'esecuzione del Battista, una prima moltiplicazione dei pani, Gesù che cammina sulle acque e Pietro con lui, guarigioni, discussioni sulle tradizioni farisaiche, insegnamento sul puro e l'impuro, guarigione della figlia della Cananea, altre guarigioni sul lago, una seconda moltiplicazione dei pani, la richiesta di un segno dal cielo, il lievito dei farisei e dei sadducei, la professione di fede e il primato di Pietro. Primo annuncio della passione e condizioni per seguire Gesù, la trasfigurazione, la domanda su Elia, l'epilettico indemoniato, il secondo annuncio della passione, Gesù che paga e fa pagare a Pietro la tassa sul Tempio. Quindi è un materiale narrativo, direi, molto, molto corposo, nel senso che si tratta proprio di, come direbbero i giovani oggi, di tanta roba. Ed è anche quindi non semplice cogliere l'unità, anche perché, bene o male, in questa parte Matteo non fa grossi scostamenti rispetto alla famosa fonte iniziale, e quindi ci sono abbastanza paralleli con gli altri evangelisti. Ecco, uno dei temi, diciamo, che sembra accompagnare un po' questa parte è la reazione da parte delle persone. Cioè, in tutta questa parte Matteo mette sempre in evidenza le varie reazioni da parte delle persone. E quali sono queste reazioni? Sono reazioni che vanno dal credere al rimanere stupiti, al rimanere lì a metà strada, creduli, increduli, addirittura anche all'ostilità che diventa un'ostilità refrattaria, cioè non solo non si crede a quello che dice Gesù, ma anche lo si combatte. Un altro aspetto interessante di questo sviluppo, almeno dell'organizzazione che dà l'Evangelista Matteo, è come una specie di percorso di fede che culmina con la professione di fede di Pietro. La gente che dice che io sia, voi che dite che io sia, la risposta di Pietro. Insieme con questo, però, Pietro sembra anche il capo di un gruppo di discepoli che si delinea sempre di più. Cioè, a un certo punto l'Evangelista Matteo mostra un gruppo di discepoli che chiaramente si delinea attorno a Gesù e anche un po' si distingue dagli altri. E quindi sembra quasi, ecco, per dirla con altre parole, che l'Evangelista Matteo voglia mettere in evidenza come a un certo punto chi fa la scelta di Gesù deve fare una scelta di fede, e facendo anche una scelta di fede costituisce una comunità che si differenzia dagli altri. Ovviamente non è che si differenzia dagli altri perché è migliore, perché sono più bravi, perché si comportano bene. Vedremo poi alla fine di tutto il percorso di oggi il tema del giudizio universale. Ma si differenzia proprio attorno al tema della fede. Va bene? Cioè, la comunità dei discepoli chi è? È la comunità di coloro che hanno effettivamente scelto Gesù Cristo e hanno anche scelto di credere in Lui. Ecco, allora proviamo per esempio a vedere insieme queste, questo tipo di reazione, no? Coloro che sono più vicini a Gesù, i discepoli. Cosa fanno i discepoli? Fanno un cammino di fede e questo cammino di fede ha varie tappe. Per esempio, capitolo 14, andate pure, e guardiamo il versetto 33. Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò, quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando: tu sei veramente il figlio di Dio. Uomo di poca fede da una parte e dall'altra coloro che credono avendo visto l'azione di Gesù. La proclamazione di Pietro, 16:16, che conosciamo tutti, no? Voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Una proclamazione chiara di fede, ma poi vedremo subito dopo che è messa in crisi dall'annuncio della passione di Gesù. Versetto 17:5, siamo nel contesto della trasfigurazione del Signore, una voce dal cielo, questa volta non sono i discepoli, ma è una voce dal cielo, ovviamente quella del Padre: questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Va bene, accanto a questo anche 16:8, è sempre il rimprovero per la poca fede. Accortosene Gesù chiese: perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete il pane? E anche a 17:20 ed egli rispose: per la vostra poca fede. Andiamo avanti. Altri che non fanno parte dei discepoli, ma si sono avvicinati a Gesù. Per esempio, la famosa Cananea. Cananea vuol dire pagana. Siamo nel territorio, siamo fuori dai territori dell'Israele classico. Però questa Cananea, capitolo 15, versetti 22, dice: pietà di me, Signore figlio di Davide, mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio. Pietà di me. E la risposta al 28 di Gesù, il versetto 28, allora Gesù le replicò: donna, davvero grande è la tua fede. Vedete, così anche al capitolo 17, un'altra guarigione, il padre dell'epilettico, 17:15. Gettatosi in ginocchio, gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, egli è epilettico e soffre molto. E Gesù rispose: o generazione incredula e perversa, fino a quando starò con voi? Portatemelo qua. E poi lo guarisce. E poi i discepoli vanno da Gesù e dice: perché non abbiamo potuto scacciarlo? E gli rispose: per la vostra poca fede. Allora, non è, come vedete, che i discepoli hanno ancora una fede chiara e distinta, però sono quelli che si avvicinano di più a Gesù. Gesù rimprovera di avere poca fede, ma dall'altra parte anche vi sono attestazioni di fede. In fondo, tutte queste persone, i discepoli e coloro che si avvicinano a Gesù, sono coloro che si mettono in discussione e mettono in discussione la loro fede, ma per farla crescere. E sembra che anche qui Gesù si metta in gioco con loro. Da una parte li rimprovera, però dall'altra accoglie i segni di fede che hanno. Secondo livello, vediamo la folla. La folla, 14-13, segue Gesù. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì. Ma lo seguì, perché voleva guarigioni, avere segni concreti da parte di Gesù. Non gli interessava un discorso di fede, però anche la folla è un po' in questa fascia, né dentro né fuori, no? È curiosa nei confronti di Gesù. Alcuni dalla folla partono e fanno un passo di avvicinamento a Gesù, altri rimangono in questa linea un po', diciamo, di soglia. Guardiamo ancora il versetto 15, scusate, il capitolo 15, al versetto 30 e 31. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. E la folla era piena di stupore e glorificava il Dio di Israele. Ecco, quindi la folla ha un po' sempre questo ruolo non ambiguo, ma ambivalente. Cioè, a volte è interessata di Gesù, ma solo per motivi esterni, per la guarigione. A volte è anche capace di riconoscere in Gesù la presenza e l'azione di Dio. Gli avversari. Anche gli avversari hanno varie sfumature, no? Perché, per esempio, i suoi compaesani, al capitolo 13, versetti 57-58, si scandalizzarono di lui e lui non fece miracoli a causa della loro incredulità. Anche Erode è affascinato dalle parole del Battista da una parte, però alla fine cade nel tranello intessuto, diciamo, dall'amante, diciamo così, e alla fine non sa prendere posizione e quindi uccide il Battista. Capitolo 14. I farisei e gli scribi sono i più agguerriti, ovviamente, perché questi contestano e si scandalizzano. Versetto 15:2. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Perché non si lavano le mani quando prendono cibo? Quindi contestano l'azione di Gesù e l'azione dei suoi discepoli. Oppure chiedono un segno, ma lo chiedono per metterlo alla prova. Versetto 16:1. I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova, non perché gli interessava conoscere e approfondire il messaggio di Gesù. E Gesù risponde loro: generazione adultera e perversa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno se non di Giona. Giona perché? Perché come Giona è stato nel ventre del pesce e ha predicato la conversione, così anche il Signore starà 3 giorni nel ventre della terra e porterà poi la salvezza. È l'unico segno che sarà dato a questa generazione incredula e perversa, è proprio questa. Il tema della generazione incredula e perversa si ripete al versetto 17, al capitolo 17, versetto 17. Si vede che 17 porta proprio male. O generazione incredula e perversa, fino a quando starò con voi? Fino a quando potrò sopportarvi? Allora, cosa sembra che voglia dire la redazione matteana, no? Ripeto, i brani sono anche quelli degli altri evangelisti, ma cosa mette in luce Matteo? Mette in luce soprattutto il cammino che si può fare o non si può fare rispetto all'azione e alle parole di Gesù. E questo cammino è un po' a cerchi concentrici, no? Cioè va dalla fede professata allo stupore, alla curiosità, alla incredulità, allo scandalizzarsi e al rifiutare e criticare. E qui però siamo in gioco anche noi, no? Perché in fondo anche noi possiamo identificarci con uno di questi atteggiamenti: credere, accogliere, stupirci, rimanere invece increduli o addirittura essere scandalizzati dalla parola e dal messaggio di Gesù. Quante volte anche per battuta sentiamo ma Gesù dice, però poi nella vita concreta non si può fare quello che dice Gesù, perché non funziona. Certo, non dobbiamo prendere alla lettera, no? Dicevamo, non fare una lettura letterale del testo, però è una fatica di tutti quella di accogliere il Vangelo quando ci rendiamo conto che questo Vangelo ci chiede di andare a toccare e magari anche a modificare la nostra vita. Mi fermo un secondo su questo passaggio che un po' fa il riassunto di questa prima parte narrativa, che ha un po' tutto il passaggio attorno proprio alla figura di Pietro, che può essere emblematica anche di noi, no? Perché? Perché Pietro è l'uomo un po' sanguigno, un po' veneto puro, no? Che ha l'impeto, però dall'altra parte, anche se qualcosa non gli quadra di Gesù, non si fa tanto riguardo a dire la sua, non riesce a tacere. Allora, come vi dicevo prima, no? questa parte del Vangelo sembra raggiungere il culmine della professione di Pietro. Dice Gesù, sono ai 16:16, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Risposta perfetta, niente da dire, bravo San Pietro. Ne hai fatto una giusta, hai detto giusto, hai detto bene. Beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio sta nei cieli. Che sta nei cieli? Cosa vuol dire questa frase? Ecco, la fede è anche un dono che va accolto. E sono un po' i due aspetti sempre della fede, no? Perché qualcuno dice, la fede è un dono. A me, no, nessuno me l'ha data, devo ancora riceverlo, quindi non ce l'ho. È un dono che però va accolto, cioè la fede è un qualcosa che ti è dato, è una percezione interiore e profonda delle cose, ma viene anche se tu cerchi, se tu ti metti in gioco, no? Allora, Gesù sembra dire a Pietro, bravo, ricordati che quello che ti è dato non viene solo da te. Non solo, ma la fede, ed ecco il secondo passaggio, deve un po' entrare dentro la vita. E allora qui cominciano i guai. Perché? Andate avanti, versetto 21, Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo tasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma Gesù non è che la digerisca molto sta cosa, ma egli voltandosi disse a Pietro: lungi da me Satana, Satan sarebbe in aramaico, tu mi sei di scandalo, poiché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Sapete che nella definizione del male, del diavolo, ci sono vari termini. Satan è uno. Satan cos'è? È l'inciampo. Satana è colui che si mette di mezzo tra noi e Dio, ci impedisce. Ed è scandalo, pietra d'inciampo. L'altro termine è diavolo, che viene invece dal greco, diaballo, è colui che divide. Un'altra caratteristica del diavolo, che comunque, se vedete, sono anche varie facce della stessa medaglia. Qui addirittura Pietro gli dice, adesso non so il termine, qui non ho il greco, ma credo che sia uguale per tutti, in realtà non gli dice lungi, ma non so se qualcuno ha qualche traduzione, di per sé è vade retro. Il latino è più corretto.
Va dietro a me Satana.
Va dietro a me Satana, è più corretto. Ecco, che non è tanto vai lontano, ma mettiti in riga. Cioè non sei tu che mi dici come devo fare il mio mestiere. Tu fai il discepolo che io faccio il maestro. Quindi non è tanto vai via che ha un altro, ma è mettiti dietro. Cioè non pretendere di essere tu a decidere come io devo vivere il mio essere figlio e messia. Mi sei di scandalo addirittura, no? Cioè tu mi stai ostacolando la mia strada perché non pensi secondo Dio, secondo gli uomini. Ed ecco allora le condizioni per seguire Gesù, che trovate subito dopo. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Allora vedete che la questione si fa un po' più complessa, perché la fede è accoglienza di Gesù, riconoscere che lui è il mandato da Dio, è il Messia, è il figlio del Padre, il figlio di Dio. Ma non basta questo, cioè non basta sapere il catechismo di San Pio X, perché credere vuol dire mettere in gioco la propria vita. Intanto accettare di non essere più primi ma secondi dietro a Gesù, vade retro. Secondo, accettare, o terzo, accettare lo scandalo della croce. Lo scandalo della croce, che non è tanto lo scandalo della brutta fine di Gesù, ma è lo scandalo del modo dell'impostare la vita di Gesù, che per vincere perde, che per salvare la propria vita e quella degli altri la dona. Allora vedete che tutto questo capitolo è sul tema della fede, ma è sul tema di tutti questi aspetti della fede, che è riconoscere Gesù Cristo e proclamarlo Signore, quindi credere in Lui, però è accettare di essere discepoli e non maestri, quindi che chiede anche umiltà. Terzo, e sono tre, in tutti e tre i Vangeli troviamo tre annunci della passione, non uno solo, cioè accogliere la via della croce non solo come fatto in sé, ma come luogo esistenziale. Esistenziale è la legge se volete, del chicco di grano, per dirla col Vangelo di Giovanni, no? La legge del chi vuol salvare la propria vita la perde, invece di chi perde la propria vita la salva. Va bene? Quindi tutta questa sezione narrativa sembra proprio essere una, intessuta da Matteo, una scuola di fede, una scuola che ci chiede di credere, ma anche ci mostra che cosa significa credere. La seconda parte non è così slegata alla prima ed è interessante perché è il famoso discorso ecclesiastico che comincia dal capitolo 18. Questo discorso ecclesiastico sembra funzionare abbastanza come un dittico. Sapete che cos'è il dittico, no? Sono quelle immagini che sono fatte a due... come le tavole della legge, sono un dittico, no? Perché da una parte si ripetono, però dall'altra parte anche la seconda riprende e sviluppa la prima. Quale sarebbe la teoria di questo dittico? È un po' la teoria che intanto tutti e due queste parti del discorso ecclesiale cominciano con una domanda. La prima la trovate 18.1, qual è la prima domanda? Chi è il più grande del regno dei cieli? Quindi ecco la domanda. Si parte da una domanda che è occasione per Gesù per rispondere. La seconda domanda del dittico la trovate in 18:21. La seconda domanda è: quante volte dovrò? Benissimo. La prima risposta di Gesù è dal 18 al 2 fino al 10 e quindi ed è una risposta un po' più articolata che parte da un gesto. Chiamò un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse. È un gesto simbolico. In verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque non diventerà piccolo, chi invece scandalizza anche uno di questi piccoli, sarebbe un mio discepolo. E se la tua mano ti scandalizza, tagliala, eccetera, no? È meglio entrare nella vita eterna con un occhio solo, con una mano sola, piuttosto che essere gettato nella genna, nel fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli. Vedete che torna tante volte il tema dei piccoli. Che cosa sono questi piccoli? È un doppio significato. Da una parte è proprio nel termine un po' morale che intendiamo noi. I piccoli sono quelli che si fanno umili, che sono poveri, che sono che non hanno tanto follower su Facebook o su Instagram, ma insomma passano sempre, no, in secondo piano. Ma tante volte nel Vangelo di Matteo i piccoli sono anche quelli che hanno deciso di seguire Gesù. Sono i piccoli divenuti discepoli, perché di fatto chi segue Gesù non sono i grandi, non erano i grandi. La comunità di Matteo non era fatta di sapienti, di intelligenti, ma era fatta di forse oppressi, no? Venite a me voi tutti che siete stanchi, affaticati, persone probabilmente di ceti non altissimi, persone che non apparivano, che però avevano aderito a Gesù. Questi sono i piccoli. E allora ecco la domanda: nella comunità non bisogna scandalizzare questi piccoli, perché la colpa è ancora più grave, proprio perché sono piccoli, perché sono disarmati, e quindi scandalizzarli è una colpa ancora più grave, è una colpa quasi doppia, sembra dire Gesù. Poi, in entrambe, scusate, guardiamo la seconda risposta, invece dopo il 18:21, Gesù rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. In tutte e due le parti parte una parabola. Qui parte subito, nella seconda parte. Nella prima parte invece la parabola la troviamo dopo questi tutti discorsi introduttivi. Però c'è anche lì una parabola, la parabola della pecora smarrita, e invece dall'altra parte la parabola del servo spietato. Va bene? 18:12-13, stasera do i numeri, e dall'altra parte 18:23-24. No, 23:24, è molto più lunga, 23, secondo me c'è uno sbaglio, 34. Va bene? 18:23-34, che è la parabola del servo che viene perdonato e che però poi si dimostra spietato con l'altro suo collega. Il termine dopo la parabola si ripete, vedete versetto 18:14, cosa dice? Così il Padre vostro che è nei cieli non vuole che si perda neanche uno di questi piccoli. 18:35, così anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Quindi la conclusione è una conclusione paradigmatica, no? Si dice conclusione. Così è importante, poi lo riprendiamo, e anche qua. Così. C'è una parte di ricongiungimento, perché nella prima parte, dopo il così, troviamo la parte sulla correzione fraterna e la preghiera in comune. Quindi questo primo dittico ha in più sulla correzione e in più sulla preghiera. Allora, è abbastanza chiaro che per Gesù lo stile della sua comunità deve essere uno stile adeguato a che cosa? Risposta più semplice del mondo. A lui. Cioè, la comunità dei discepoli non è semplicemente una associazione che ha deciso di seguire, di provare a seguire gli insegnamenti di Gesù, ma è una comunità che cerca di accogliere la presenza di Gesù e di vivere come lui ha vissuto. È una comunità, per riprendere questo termine che adesso va un po' per la maggiore, paradigmatica, cioè che mette lo stile di Gesù al centro. Allora, guardiamo questi due che sembrano messe lì e sembrano un po' delle indicazioni morali. E ci accorgiamo che così non lo sono. Versetto 18:15. Se tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano o un pubblicano. In verità vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche nel cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nel cielo. All'inizio c'era stato anche un po' il tentativo di dare a questa parte come una spiegazione di un regolamento, no? Cioè come una piccola norma che le comunità si davano nel caso di controversie. Ma se guardiamo, questa lettura appare un po' insufficiente, perché le controversie nella comunità, le questioni, mettono in luce un altro aspetto, cioè come la comunità reagisce quando ha delle questioni interne. Perché fino a che le cose vanno bene, siamo tutti amici di Gesù, ci vogliamo tanto bene, ma sappiamo che spesso tanto bene non riusciamo a volerci. Perché, come diceva la Madre Superiora, ognuno ha le sue, anche nel rapporto con Gesù. Allora, qui la risposta non sembra tanto del dire facciamo così, passo 1, procedura, passo 2, passo 3, ma del dire una comunità non può accontentarsi di dire se uno fa qualcosa che non va bene, basta, andiamo giù di brutto, no? Adesso va tolleranza zero. Ma deve vivere lo stile di Gesù. Quindi tu lo affronti e affronti anche la fatica di parlare con un fratello di qualcosa che non va. Se questa cosa non funziona, ti fai aiutare da qualcuno e ne parli perché questa cosa sia confrontata. E solo come ultima ratio, allora quel fratello sarà messo in condizione di riflettere in modo radicale e di non nuocere. E poi dite, cosa c'entra che subito dopo si parli di preghiera? In verità io vi dico ancora, se due o più, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualcosa, il Padre mio che è nei cieli vi ascolterà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. È collegatissimo, no? Perché appunto una comunità che vive relazioni fraterne accoglie la presenza di Gesù. E se vogliamo però vivere relazioni fraterne, dobbiamo accogliere la presenza di Gesù. Perché queste due cose sono profondamente legate. Quindi relazioni fraterne e preghiera e presenza di Gesù non sono due binari paralleli, ma sono due binari che si intersecano l'uno con l'altro. Là dove ci sono relazioni autentiche si accoglie veramente Gesù, lo vedremo nel giudizio finale, ma anche abbiamo bisogno di pregare se vogliamo vivere relazioni fraterne e autentiche. E questa è un po' anche la caratteristica del Vangelo di Matteo, che con questo passaggio salda in maniera così bella questi due aspetti che tante volte anche nelle nostre comunità sembrano a volte andare per due strade. Cioè ci troviamo a pregare, facciamo una bella adorazione e poi fuori ci diamo sul muso finché non abbiamo mani, perché non ci picchiamo, qualche volta anche sì, ma finché abbiamo finito le parole da dirci, no? Allora una delle due cose non funziona. Una delle due cose non funziona. Perché se funziona la relazione fraterna, deve funzionare anche la preghiera. Se funziona la preghiera, deve anche funzionare la relazione fraterna. Non per magia. Cioè, non è che facciamo una bella adorazione, veniamo fuori e abbiamo risolto i problemi. Ma l'accoglienza di Gesù ci deve mettere in atto quello stile che fa in modo che riusciamo ad affrontare in maniera, è giusto dirlo, cristiana, anche le questioni che abbiamo tra di noi. Va bene? Facciamo un minuto di preghiera.